Se no poi so, par condicio, va bene. Mancherebbe il verbale della presa di possesso, non è che ce l'avete già, benissimo. Allora dirla. Prego. Non credo che, che sia necessario un giuramento, quindi la dichiaro immesso nel possesso presso l'ufficio di sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Genova.
Sarà la firma, sì.
Certo. Procuratore generale. Ho dimenticato gli occhiali sbagliati, ma tanto lo scrivo. Allora possiamo aprire l'udienza? Prego.
Facciamo l'appello. Luperi Giovanni, assente. Avvocati Di Bugno e Marta Duri.
Non ci sono sostituiti come.
L'avvocato Raimondo. Gratteri Francesco, non presente. Avvocati Nico D'Ascola e Marco Valerio Corini. Non ci sono d'ufficio l'avvocato Raimondo. Caldarossi Gilberto, assente. Corini, avvocato Lozzi presente. Anche per Corini. Ferri Filippo, assente. Avvocato Lozzi presente anche per Corini. Ciccimarra Fabio, assente. Corini Di Bugno. Avvocato Raimondo d'ufficio. Dominici Nando, avvocato Raimondo presente,
sì.
Anche per Mascia.
Anche per Mascia.
Mortola Spartaco, avvocati Gazzolo presente, sì. Iunca non presente. Sarro Carlo, non presente, avvocati Giacomini e Iunca. Gazzolo per entrambi. Mazzoni Massimo, non presente, avvocato Usai. Certi Renzo, non presente, Corini, mettiamo Raimondo d'ufficio. Di Novi Davide.
Per favore, avvocato, si può accomodare, per favore? Si può accomodare, grazie.
Avvocato Corini, non presente, d'ufficio, avvocato Raimondo. Canterini Vincenzo. Avvocati Romanelli, Silvio e Rinaldo, presenti, entrambi. Fournier Michelangelo, non presente, avvocati Silvio e Rinaldo Romanelli, presenti. Basili Fabrizio, non presente, avvocati Silvio Rinaldo Romanelli, presente. Tucci Ciro, non presente, avvocati Silvio Rinaldo Romanelli, presenti. Lucaroni Carlo, non presente, avvocati Silvio e Rinaldo Romanelli, presenti. Zaccaria Emiliano, non presente, avvocati Porciani e Cardiello. Non ci sono. Avvocato Romanelli, Silvio d'ufficio. Cenni Angelo, Porciani e Cardiello non ci sono, sempre Silvio Romanelli d'ufficio. Le doti Fabrizio, non presente. Romanelli d'ufficio. Stranieri Pietro, non presente. Romanelli d'ufficio. Compagnone Vincenzo, non presente. Avvocati Silvio Rinaldo Romanelli, presenti. Nucera Massimo, non presente. Avvocato Silvio Romanelli, presente. Panzieri Maurizio, non presente. Silvio Romanelli, presente. Troiani Pietro, non presente. Avvocati Alfredo Biondi e Zunino Giorgio. Zunino, presente. Anche per l'avvocato Biondi. Gava Salvatore, non presente. Avvocati Corini e Marzaduri. Avvocato Raimondo d'ufficio. Fazio Luigi, non presente. Avvocati Destitto e Pagano. Zunino per Pagano. Di Bernardini Massimiliano, non presente. Avvocati Massimo Lauro e Biffa Massimo, non presenti. Non c'era. Avvocato Raimondo d'ufficio. Burgio Michele, non presente. Avvocato Cibien, Zunino d'ufficio. No.
No, perché so che non è compatibile.
Avvocato Romanelli d'ufficio. Ministero dell'Interno, responsabile civile, Avvocatura dello Stato, non è presente. Parti civili, Avvocato Agustoni Piero.
Migliazzi.
Migliazzi Stefano, presente. Bonamassa Giorgio, assente. Cafiero Marco, assente. Canestrini Nicola, assente. Canestrini Sandro, assente. Caruso Raffaele, prego. Cavallo Mino, non presente. Conti Alessio, presente. Costa Francesca, non presente.
È
arrivato l'avvocatore dello Stato.
Grazie,
buongiorno. Crisci Simonetta, presente. No. Multedo. Da Dabo Maria, Multedo. D'Agostino Aurora, Multedo. Dall'Orto Ermanno, presente.
Presento l'integrazione della nota spesa che è rimasta al 24. Questa sostituisce, perché è completa, sostituisce la precedente.
D'Amico Felicia, Multedo?
Sì.
Del Vecchio Bruno? Tartarini? Dirella Aurelio, non presente. Fiorini Elena, Tartarino. Galasso Alfredo, Multedo. Gamberini Alessandro, passeggi. Gianelli Fausto, passeggi. Gian Antonio Domenico, non presente. Guiglia Filippo, Lerici Antonio,
presente.
Malossi Carlo, Guiglia. Maltagliati Patrizia, presente. Mazzali Mirko, Menzione Ezio, passeggi. Micali Federico, non presente. Moser Luca, certo, passeggi. Multedo Raffaella, presente. Nadalini Giuseppe, non tagliate. Nesta Liana, avvocato passeggi. Novaro Claudio, Guiglia. Pagani Gilberto, Multedo.
Mi dispiace.
Passeggi, presente.
Ma io non capisco perché non poteva farlo torto.
Pastore Massimo.
La sua richiesta,
presente.
Perché lei il presidente.
Lasciamo stare.
Deposita la tappella?
Ma capisci? Mandare.
Robotti Emilio.
La galdiera ci deve fare la richiesta, io torto non poteva. Robotti.
Romeo Francesco, avvocato Tartarini. Rossi Dario. Sabattini Simone.
C'è di nuovo casino.
No, passeggi per Sacco Gianluca, non presente. Sandra Andrea Migliazzi.
Avrei anche da depositare una spese, ma è meglio forse per la cancelleria fare alla fine o come?
Alla fine.
Sodani Paolo Angelo, avvocato Tanguscio. Taddei Fabio.
Per favore.
Tambuscio Emanuele presente, Tartarini Laura presente, Trucco Lorenzo passeggi, Vassallo Alessia Tambuscio, Bernazza Andrea, avvocato Gian Antonio, non presente, Vicini Maglio, non presente, Vitale Gianluca, avvocato Guido, ah è presente.
Allora mi pare che per la replica era stato riservato l'avvocato Lozzi, professor Brego.
Per quanto riguarda la posizione del dottor Caldarozzi, preciso che in merito alla firma del verbale di arresto, Caldarozzi non ha mai dichiarato di aver soltanto recepito una decisione presa dai suoi subordinati che hanno apposto la firma a quel medesimo atto. Come risulta dagli interrogatori, ha sempre detto di aver partecipato alla valutazione giuridica delle risultanze dell'operazione e di averla condivisa sottoscrivendo. Intendo poi fare una precisazione in quanto Caldarozzi viene sempre definito, si continua a definirlo, come l'ufficiale di polizia giudiziaria più alto in grado che era presente alla scuola di Diaz. Questo non è vero. Non è vero perché ai sensi del DPR 335-82 la gerarchia è determinata dalla qualifica e nell'ambito della stessa qualifica dall'anzianità. E ci sono delle persone, degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno la stessa qualifica, che sono Caldarozzi, Mortola e Dominici, ma Mortola e Dominici, come risulta dal ruolo dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, hanno un'anzianità maggiore, quindi sono di grado superiore. Per non parlare del fatto che vi erano altri primi dirigenti che avevano una qualifica superiore a quella di Caldarozzi, e mi riferisco a Guglielmino, a Fiorentino e a Murgolo. Un'altra precisazione infatti per quanto concerne l'aggressione che è stata effettuata al pattuglione in via Cesare Battisti, perché vorrei ricordare, ritengo che sia opportuno, che nel provvedimento del giudice delle indagini preliminari, dottoressa Vignale, a parte le testimonianze e le prove documentali in ordine ai danni riscontrati al veicolo, per cui rimando alla memoria che è stata presentata la settimana scorsa, e non faccio perdere tempo alla Corte citando tutte le prove, tutte le trascrizioni di udienza che sono indicate in questa memoria e cui risultano i danni, ma vorrei ricordare il provvedimento della dottoressa Vignale che testualmente dice, cito tra virgolette, tutti i testi riferiscono di un atteggiamento apertamente ostile manifestato dai presenti al passaggio della pattuglia. La pattuglia della polizia transitante in via Battisti fu circondata da persone in atteggiamento ostile e da là, vi sono stati lanci di oggetti più o meno fitti ma allarmanti. I componenti della pattuglia si videro circondati da persone sconosciute ed ostili sulle cui capacità offensiva non avevano informazione alcuna ed erano ben consapevoli di trovarsi in una condizione di grave inferiorità numerica. Chiuse le virgolette. Dottor Ferri, alcune piccole precisazioni in fatto anche qui. Non è esatto quanto asserito dall'accusa, secondo cui il dottor Ferri ha avuto modo di assistere agli episodi di violenza nei confronti di Frieri e di Kobel. Non è esatto perché dal video 189, di cui è parte il 185, si vede che Frieri lo si vede a terra, in prossimità dei cassonetti della Mondizia, attorniato da persone, e tra queste persone non c'è il dottor Ferri. E da queste immagini è sempre possibile osservare il portone d'ingresso alla scuola Diaz, che è ancora aperto, e quindi è del tutto evidente che in questo momento non sono ravvisabili atti di violenza nei confronti di Friere, che devono essere verificati ovviamente precisamente. E anche per quanto riguarda Cowell, l'aggressione di cui è stato vittima è precedente lo sfondamento del cancello, e quindi il dottor Ferri non ha potuto assistere ad alcun atto di violenza. Il dottor Ferri è entrato nella scuola dopo l'apertura del portone, ma si è trattenuto nel cortile con il dottor Di Sarro per circa 10 minuti. Una volta entrato nella scuola si è fermato inizialmente nel locale palestra, dove si è trattenuto per 2 minuti, per poi proseguire ai piani superiori, constatando la presenza di feriti, in particolare di uno assistito da un sanitario. Questo ritengo opportuno aver effettuato queste precisazioni in fatto, e passiamo ai problemi giuridici. Primo problema giuridico: la natura dell'atto pubblico fidefacente e la mancata contestazione dell'aggravante di cui è l'articolo 476, comma secondo, e la conseguente violazione dell'articolo 521 del codice di procedura penale sostenuto dalla difesa. Io avevo citato nella mia arringa la giurisprudenza civilistica, dicendo: badate che per la giurisprudenza civilistica, la più competente, visto che l'atto pubblico è definito dal codice civile ed è una giurisprudenza tutta consolidata, questi atti, questi di cui parliamo in questo processo, non sarebbero atti pubblici fidefacenti. Avevo citato alcune sentenze. Il procuratore generale mi fa notare che non è vero, che non è una giurisprudenza consolidata, e c'è niente meno che una sentenza delle sezioni unite civili, la 17.355 del 24 luglio 2009, che contraddice la precedente giurisprudenza della Cassazione civile. E scrive il procuratore generale nella sua nota che, non avendo citato questa sentenza, io avrei realizzato un espediente retorico non troppo elegante, tanto che avevo pensato che mi attribuisse un'omissione dolosa. Il problema è superato, perché molto cortesemente stamattina il procuratore generale, che ha letto la mia memoria, ha detto che non pensava minimamente a un'omissione dolosa. E infatti, se vi fosse stata un'omissione dolosa, l'espressione esatta non sarebbe stata espediente retorico non elegante, ma si sarebbe dovuto parlare di un comportamento poco corretto e di notevole stupidità, perché è evidente che se io cito una giurisprudenza dicendo che è consolidata e c'è una sentenza delle sezioni unite in senso contrario, in replica mi verrà fatto notare. In realtà le cose sono andate così che io ho fatto fare una ricerca sulla giurisprudenza civilistica, evidentemente è stato utilizzato un metodo di ricerca non aggiornatissimo e non mi è stata evidenziata questa sentenza delle sezioni unite, che effettivamente contraddice la giurisprudenza precedente. Però a mio avviso, e questo lo valuterà la Corte, questa sentenza delle sezioni unite per il problema che stiamo affrontando non conta niente, non ha nessun rilievo, e spiego perché. Dopo aver fatto alcune precisazioni, prima di tutto questa sentenza delle sezioni unite non è il risultato di un contrasto giurisprudenziale, non è che ci fossero tra le varie sezioni civili della Cassazione delle opinioni difformi, per cui si era inviato alle sezioni unite. No, non è così. Essendo una ragione di particolare importanza, quella della definizione di quest'atto, ed essendo consapevoli che in sede penale la Cassazione aveva un orientamento che non si può dire fosse identico a quelle sezioni unite civili, la sezione seconda ha inviato alle sezioni unite, che si è pronunciata nel senso che ha ricordato il procuratore generale, optando per un orientamento più rigoroso. Però, questo vorrei sottolinearlo, le sezioni unite non è che hanno imposto sicut simpliciter la querela di falso per porre in dubbio ogni attestazione conseguente a una percezione sensoriale, perché hanno detto che non godono di questa fede privilegiata e quindi non ci vuole la querela di falso, le attestazioni passibili, cito tra virgolette, di una irrisolvibile oggettiva contraddittorietà. Cosa voglia dire irrisolvibile, oggettiva, contraddittorietà? Confesso che non mi è molto chiaro. Un po' è stato chiarito dall'esempio che fanno nelle sezioni unite, che citano come esempio l'erronea attestazione della targa di un veicolo. Comunque queste attestazioni passibili di una irrisolvibile, oggettiva, contraddittorietà sono attestazioni per cui non ci vuole la querela di falso. Come non ci vuole, per circostanze di fatto non attestate come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, o circostanze inerenti, anche qui tra virgolette, l'identificazione dell'autore della violazione, la sua capacità, l'elemento soggettivo e la sussistenza di cause di esclusione della responsabilità, chiuse le virgolette. Allora questo che cosa dimostra? Non mi pare tanto esatto quello che asserisce il procuratore generale, che dice che con questa sentenza delle sezioni unite si è corretta la deriva della precedente giurisprudenza, perché detto così pare che sia stata sovvertita completamente la precedente giurisprudenza. No, si è corretto tutta una serie di conseguenze a cui la precedente giurisprudenza portava, perché ancora oggi, dopo la sentenza delle sezioni unite, vi sono attestazioni contenute nei verbali che non sono connotate da fede privilegiata. Fatta questa precisazione, adesso spiego perché, secondo me, questa sentenza non ha nessun rilievo ai fini del problema che stiamo trattando. Questa sentenza è del 24 luglio del 2009. Dice il procuratore generale, dopo di essa giurisprudenza delle sezioni unite civili si è adeguato a quanto hanno detto le sezioni unite civili. C'è una sola sentenza che parrebbe, ma uso il condizionale, parrebbe non essersi adeguata. È la sentenza della Cassazione sezione seconda del 4/12/2009, che se uno legge la motivazione è una motivazione in contrasto con quella delle sezioni unite. Ma perché? E lo dice nella nota di replica il procuratore generale, perché il dispositivo di questa sentenza è dell'8 luglio del 2009, prima della sentenza delle sezioni unite. E quindi questa sezione, l'8 luglio del 2009, ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale uniforme precedente. Poi quando hanno depositato la motivazione, c'era stata la sentenza delle sezioni unite, ma naturalmente dovevano giustificare il dispositivo, non potevano tener conto della sentenza delle sezioni unite. E allora nella motivazione sta scritto, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale e come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a evincere la veridicità del verbale secondo l'apprezzamento del giudice di merito. Quindi ripetono quello che prima della sentenza delle sezioni unite tutta la giurisprudenza civile diceva, e siccome sono ben consapevoli che ormai al momento del deposito della motivazione è intervenuta la sentenza delle sezioni unite, per giustificare il dispositivo citano le sentenze precedenti, tutte le numerose sentenze precedenti, tra cui due sentenze, le ultime che citano, del 2008. Allora perché io dico che ai fini del problema che ci riguarda non ha nessun rilievo questa sentenza delle sezioni unite? C'è un punto su cui, a quanto capito, sia il procuratore generale sia questa difesa sono perfettamente d'accordo. io avevo detto, e su questo non mi ha contraddetto il procuratore generale, che in tema di correlazione tra accusa e sentenza la giurisprudenza ha precisato che per individuare quando vi è una violazione di questo fondamentale principio si può seguire un criterio strutturale. Il criterio strutturale però è rigorosissimo. La fattispecie giudiziale, quella enunciata nel capo di imputazione, se si decide anche su un elemento, uno solo elemento diverso da quello della fattispecie giudiziale, c'è la violazione del principio, il che porta a gravissime conseguenze sotto il profilo dell'economia processuale, determinando la regressione del processo. Allora la giurisprudenza ha corretto il criterio strutturale con il criterio funzionale, dicendo sì, benissimo, non è che sia sbagliato il criterio strutturale, ma il principio della correlazione tra accusa e difesa tutela il diritto di difesa. Quindi se tu eri perfettamente in grado di capire quell'elemento diverso che risulta dalla sentenza, ma di cui si era parlato, di cui capivi perché non poteva non esserci quell'elemento, e allora in virtù del criterio funzionale non c'è la violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza. Allora perché non rileva questa sentenza? Perché è del 24 luglio del 2009. La formulazione dell'imputazione è avvenuta anni prima. E il pubblico ministero sapeva e doveva sapere che la giurisprudenza più qualificata a definire l'atto era tutta concorde, assolutamente concorde, senza nemmeno una sentenza contraria, nel dire che questi atti non sono atti fidefacenti a querela di falso. E quindi il pubblico ministero avrebbe dovuto citare il 486,2, perché se il difensore non vede citata questa circostanza aggravante è legittimato a pensare che il pubblico ministero segua l'orientamento assolutamente consolidato della Cassazione civile. Se n'è dimenticato il pubblico ministero, ma poco male, in udienza preliminare c'è il 423, visto che la Cassazione continua a seguire questo orientamento, modifica l'imputazione e aggiunge la circostanza aggravante. Se n'è dimenticato in udienza preliminare, abbiamo avuto un dibattimento che è durato in primo grado tantissimo, a quanto mi risulta la sentenza dell'ottobre del 2008, e nel 2008 continuano a esserci queste sentenze citate dalla sezione seconda con motivazione depositata al 412/2008 che dicono che non è atto pubblico fidefacente, e allora ai sensi del 517 il pubblico ministero modifica l'imputazione. Non l'ha fatto, questo secondo me comporta una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Siccome il pubblico ministero, a differenza di quanto sostiene un noto uomo politico, non è antropologicamente diverso, è un essere umano come tutti noi, non ha poteri divinatori, non può prevedere la sentenza delle sezioni unite, al momento in cui si discute di questa imputazione e il momento prima ancora in cui la si formula, c'è una giurisprudenza consolidata, nel senso che ho detto, e quindi la circostanza aggravante secondo me andava citata. Passiamo all'altro punto più importante, la sottoscrizione del verbale di arresto e del verbale di perquisizione e sequestro. Dunque la tesi del pubblico ministero è che quantomeno c'è un falso formale, perché la sottoscrizione degli atti di polizia giudiziaria spetta soltanto a coloro che possono personalmente attestare i fatti compiuti o avvenuti di cui si parla nei verbali che sottoscrivono. E io ho sostenuto il contrario, dicendo che non è vero, che alla stregua di tutta una serie di dati normativi, il 479, il 120 delle disposizioni di attuazione rapportato al 386 e al 383 del codice di procedura penale, il 352 del codice di procedura penale, da questo complesso normativo risulta in maniera inequivocabile che possono firmare i verbali anche gli ufficiali di polizia giudiziaria che non hanno personalmente assistito o percepito i fatti che sono attestati nei verbali. E cominciamo dall'articolo 479. Io ho detto, come la Corte ricorderà, che il 479 delinea un reato a fattispecie multipla e a condotte tipiche, perché incrimina la falsa attestazione da parte del pubblico ufficiale che un fatto è stato da lui compiuto o avvenuto in sua presenza, incrimina come falso l'attestazione di dichiarazioni mai ricevute, incrimina la condotta del pubblico ufficiale che ometto altre dichiarazioni ricevute, e infine c'è una clausola di chiusura. Una clausola di chiusura con cui sanziona la condotta di falsa attestazione di fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità. Quindi vi sono fatti diversi. Ecco la mia tesi, come risulta in maniera chiara dal 479, diversi da quelli direttamente percepiti e di cui dato il verbale. E a sostegno di questa mia tesi citavo una sentenza di Cassazione, non ne cito gli estremi, sono indicati nella memoria. E la sentenza di Cassazione dice testualmente: l'articolo 469 Codice Penale configura un falso ideologico del pubblico ufficiale a fattispecie multiple e a condotte tipiche. Tutte le ipotesi delittuose previste dalla norma si riferiscono all'attività di attestazione del pubblico ufficiale, ivi compresa la fattispecie relativa alla falsa attestazione di fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità, che riguarda fatti diversi da quelli compiuti dal pubblico ufficiale avvenuti in sua presenza, ma in relazione ai quali rientra nella funzione del pubblico ufficiale di attestare la verità. E quindi dicevo, vedete che alla stregua di questa giurisprudenza della Cassazione la mia tesi è esatta, perché qui si dice si possono attestare fatti diversi da quelli avvenuti in sua presenza. Nella sua nota di replica il procuratore generale sottolinea quest'ultima parte della massima, ma in relazione ai quali rientra nella funzione del pubblico ufficiale di attestare la verità. E dice, però la difesa ha letto la massima, ma non ha citato quest'ultima frase. E dice, l'elisione dell'ultima parte della massima non pare asettica. Sono certo, anche me l'ha spiegato stamattina, come dicevo molto cortesemente, che anche qui non vuole ipotizzare un dolo, cioè come dire, citi soltanto, quando citi una sentenza, la parte che ti fa comodo, quella che non ti fa comodo è meglio non citarla. Però io ho detto, ma è possibile, perché io l'ho letta la massima, è possibile che abbia omesso quest'ultima frase. E grazie a Dio è possibile una verifica. Allora sono andato sul sito internet www.radicale.it e non si fa molta fatica a vedere che cosa è stato detto, perché si prende l'udienza del 18 marzo, si cerca l'arringa dell'avvocato Lozzi, si cerca il minuto, questo lo dico io perché sennò uno è costretto a ascoltare tutta l'arringa, che insomma è abbastanza noioso, al minuto 53 io cito questa massima e vi assicuro, ripeto, basta prendere il numero 53 e lo si può constatare. Sì.
E come contendete su questa massa?
Certo, comunque questa frase, ma in relazione ai quali rientra funzione politica di testare la verità, io l'ho citata, l'ho detta, l'ho enunciata, quindi non è esatto. Si è sbagliato il procuratore generale, in perfetta buona fede, per carità, questa elisione non sussiste. Ma questa frase, in relazione ai quali rientra la funzione pubblica di testare la verità, non ho capito poi quale grande importanza abbia, perché il 479 incrimina tutti i fatti di cui è destinata a provare la verità. Quindi mi pare che sia sottinteso che il pubblico ufficiale, sia per i fatti avvenuti in sua presenza, sia per i fatti diversi, deve fare un'attestazione che rientra nella sua funzione di provare la veridicità dei fatti. Questo mi pare, non è che quest'ultima frase dica qualcosa di importante. E allora mi sono chiesto come mai il procuratore generale ha dato tanta importanza a questa frase. Ma il procuratore generale lo spiega. Cioè, ma io do importanza a questa frase, e per questo si lamentava di una elisione che non esiste, do importanza a questa frase perché? Perché qui non ci sono fatti diversi da quei presupposti di fatto che sono enunciati in questi verbali, o da quelle res che dovrebbe aver percepito nell'ipotesi di perquisizione sequestro. Non ci sono altri fatti, quindi non ha senso la firma con riferimento a fatti diversi, ma cade in una contraddizione a mio avviso vistosa, perché nella nota di replica a pagina 6, sesto capoverso, dice testualmente, cito virgolette: Non è dato comprendere infatti la ragione della sottoscrizione su atti a contenuto integralmente o parzialmente descrittivo. Non è dato comprendere, come dire, non ci sono altri fatti. Non è dato comprendere salvo l'assunzione di paternità e di responsabilità dell'operazione documentata in relazione alla propria posizione gerarchica e funzione, chiuse le virgolette. E allora lo stesso procuratore generale riconosce che un fatto diverso c'è, è un fatto mica di poca importanza. Io non ho assistito a nulla dei fatti che sono enunciati in questi verbali, ma li firmo, e questa mia firma significa che assumo la paternità di questi atti e assumo la responsabilità dell'operazione in virtù della mia posizione gerarchica. E non è un fatto questo. Non è un fatto dire io lo firmo perché io ho diretto l'operazione e perché mi assumo la paternità dell'operazione. È un fatto diverso. Ma la contraddizione della replica del procuratore generale è ancora più vistosa, perché dice non è dato comprendere la ragione della sottoscrizione su atti a contenuto integralmente o parzialmente descrittivo. Se l'atto è parzialmente descrittivo, e i nostri sono parzialmente descrittivi, perché nel verbale d'arresto ci sono i presupposti di fatto, ma poi c'è la valutazione giuridica e poi si dispone l'arresto in flagranza. Quindi è il tipico atto che ha una parte descrittiva e una parte dispositiva. Ma se è parzialmente descrittivo, per la parte dispositiva, viva Dio, dovrò pur firmare, no? Dovrò pur firmare assumendovi la responsabilità di quella valutazione e di quella disposizione, l'arresto di una molteplicità di persone. E quindi non ha proprio senso, voglio dire, dire che non ci sono fatti diversi. Fatti diversi ci sono. Se l'atto è integralmente descrittivo, per l'assunzione di paternità e di responsabilità dell'operazione, e se è parzialmente descrittivo perché c'è una parte dispositiva, è ovvio che con quella firma si attesta il fatto contenuto nella parte dispositiva. Quindi mi pare che non posso che ribadire quanto detto in ordine all'interpretazione dell'articolo 479. Non mi pare che la replica del procuratore generale abbia scalfito le mie argomentazioni. Veniamo alle altre norme. Per il verbale d'arresto, io dicevo, ma insomma, per il verbale d'arresto basta leggere l'articolo 120 delle disposizioni d'attuazione rapportato al 386 del codice di procedura penale e risulta pacifico che possa firmare il verbale di arresto anche una persona che non ha percepito i fatti che lì sono enunciati. Cosa tra l'altro ovvia, perché nel caso di arresto in flagranza compiuto da un privato, 383, è chiaro che non sarà il privato che firmerà il verbale di arresto. Cosa mi replica il procuratore generale? Non dice che questo è sbagliato, Non dice che non è vero che non può firmare il verbale d'arresto la persona che non ha percepito i presupposti del fatto dell'arresto stesso. Ma dice, cito tra virgolette, è la pagina 7, l'eventuale firmatario non al corrente dei fatti per diretta osservazione o personale compimento non potrà riferirne come testimone, sicché la redazione del verbale dovrà tenere conto di indicare le persone in grado di riferire. Quindi può firmare il verbale, può firmare il verbale, ma siccome lui non ha percepito i fatti, deve indicare le persone in grado di riferire su quei fatti. Un dovere di attestazione autonomo che incombe dunque sul sottoscrittore, che per ragione di organizzazione interna al corpo di polizia o di gerarchia si avvale della facoltà di cui l'articolo 120 disposizione attuazione codice procedura penale, il cui testo non ha subito modificazioni in occasione della riforma dell'articolo 195 codice procedura penale. Cioè, per dirla, e mi pare che sia molto chiaro, ma per parafrasare quanto ha detto il procuratore generale, certo che può firmare, e allora può firmare anche chi non ha assistito ai fatti che presuppongono l'arresto. Però qui non si è tenuto conto che è stato modificato l'articolo 195 del codice di procedura penale, e in correlazione alla modifica 195 non si è fatta una modifica dell'articolo 120 disposizione attuazione, per cui sì, deve firmare, ma un dovere di attestazione autonomo, cioè indicare chi sono le persone che quei fatti invece hanno percepito. Ora, a me basta dire che la pubblica accusa non nega quello che io ho cercato di dimostrare, che il verbale di arresto può anche essere sottoscritto da un soggetto che non ha partecipato all'operazione. Ci sarà un'omissione, che poi non c'è perché l'hanno firmato anche molti altri che questi presupposti di fatto li hanno vissuti, ma un'omissione sempre supponendo che la polizia giudiziaria nel luglio del 2001 sapesse della modifica del marzo del 2001. Mi auguro di sì, non so se gli fanno dei corsi accelerati di procedura penale, visto che da noi la procedura penale cambia non di giorno in giorno, ma addirittura di ora in ora. Ma in ogni caso Caldarozzi ha fatto la sua sottoscrizione, che doveva fare per la parte valutativa del verbale, e poi gli altri hanno sottoscritto e gli altri hanno percepito questi fatti. Per quanto riguarda la perquisizione, chi ha firmato ha anche percepito i fatti, anche il dottor Ferri, che non tutti, ma una parte della perquisizione l'ha effettuata. Per la parte per cui ha effettuata è chiaro che poteva dirlo. Tra l'altro, per quanto riguarda ad esempio Caldarozzi, che i fatti, i presupposti di fatto dell'arresto non fossero da lui percepiti, ma risulta dall'enunciazione dei fatti. Perché quando come presupposto si cita l'aggressione di Cesare Battisti, beh, mi pare ovvio che Caldarozzi mica c'era. Quando si cita l'accoltollamento dell'agente Nucera, quello cui hanno lacerato il corpo, è chiaro che Caldarozzi non c'è. Quindi questi presupposti di fatto, non ha mai pensato che si potesse dire che erano presupposti di fatto a cui aveva assistito. Quindi ha legittimamente firmato per la parte appunto che a lui spettava. È una firma perfettamente legittima. E poi io devo dire, ma questo probabilmente non sono riuscito a capirlo, perché la Procura Generale ha dato tutta questa importanza all'articolo 195 e perché ha sostenuto che in virtù dell'articolo 195 ormai gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono più testimoniare in seguito alla modifica introdotta nel marzo del 2001. Secondo me non è vero, perché il divieto di testimonianza opera soltanto con riferimento alle dichiarazioni assunte ai sensi degli articoli 351 e 357, comma 2, lettera A e B, e cioè per dichiarazioni che risultino rese in forma di sommarie informazioni da persone ritenute idonee a riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Opera questo divieto di testimonianza per le dichiarazioni di denuncia, querela o istanza di procedimento e per le sommarie informazioni e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. Per questo certo che opera, non c'è dubbio, quarto comma, lo dice il quarto comma del 195, ma per tutto il resto si applica il primo comma del 195, non è che è vietata la testimonianza del relato, è vietata, e questa non è un'opinione mia, è un'opinione costante della giurisprudenza di Cassazione, ne cito una, ma sono tante, sezione seconda, 7 novembre 2007, numero 46023, in tema di testimonianza indiretta, poiché il divieto posto per gli ufficiali agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 195,4 è circoscritto al contenuto delle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui gli articoli 351 e 357, comma 2, lettera B e C, e cioè delle sommarie informazioni per le quali è prescritta la redazione di apposito verbale, nonché delle denunce, querele, istanze presentate oralmente, di cui pure deve essere verbale, ne discende che gli altri casi indicati nell'ultimo periodo citato articolo 195,4, nei quali la testimonianza indiretta è consentita, sono quelli in cui mancano i presupposti per tale verbalizzazione. Per tutti gli altri casi possono testimoniare. Nella specie è stata, continua la Cassazione, ritenuta utilizzabile la testimonianza indiretta di un agente di polizia giudiziaria concernente dichiarazioni spontaneamente rese al personale di polizia giudiziaria da soggetti non indiziati, al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione. Quindi possono testimoniare, purché non ci sia la situazione nel quarto comma. Ma continua il procuratore generale, non c'è mica solo il quarto comma, c'è anche il quinto. E il quinto dice: le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale. È vero. Ma questo quinto comma non dice la disposizione del comma precedente, dice le disposizioni dei commi precedenti. Queste disposizioni quali sono? Il comma 1, che dice ammessa la testimonianza indiretta del relato, sempre, però il soggetto a cui ci si riferisce può essere richiamato a deporre su richiesta di parte. Il comma 2 dice che anche il giudice d'ufficio può disporre che venga chiamato la persona a cui ci si riferisce. Il comma 3 sanziona l'inutilizzabilità per chi viola queste disposizioni. Il comma 4 l'abbiamo letto e il comma 5 pure l'abbiamo letto. Allora il comma 5 va inteso nel senso che le disposizioni precedenti, a cominciare dalla prima, che è quella generale, che ammette sempre la testimonianza del relato, e quindi io non potrò nemmeno rendere testimonianza su comunicazioni del fatto che io ho recepito in maniera diversa da quella orale, ma solo se c'è la situazione del quarto comma. Se non c'è la situazione del quarto comma, certo che posso rendere testimonianza. È quello che avviene normalmente. Mi pare di averlo già fatto nella mia arringa. Se c'è un processo per stupefacenti, viene sentito l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha firmato il verbale della perquisizione della villa, e questo dice: ma io, è stata trovata tale sostanza stupefacente, l'ha trovata lei? No, 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 io ho perquisito il piano terreno, piano di sopra della camera da letto, l'ha perquisito questo agente, ufficiale di polizia giudiziaria, che mi ha detto, vabbè, poi verrà sentito questo agente, ma non è recepibile questa testimonianza di quello che gli hanno detto durante la perquisizione, di quello che lui ha percepito, non nella forma del quarto comma dell'articolo 195, e su cui evidentemente può perfettamente testimoniare. Non vedo perché. Quindi questo 195 non dice nulla. Perché non è vero che vieta la testimonianza, cosa che peraltro a me interessa poco, perché a me interessa soltanto che possa firmare il verbale. Non ha detto nulla al procuratore generale sul 352, non ha detto nulla, e il 352 dice che solo l'ufficiale di polizia giudiziaria può firmare il verbale. Ma io mi pongo questo esempio: ma se degli agenti di polizia giudiziaria fermano uno che ha la guida, che ritengono guidi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, lo fermano, perquisiscono la macchina, trovano sostanza stupefacente, poi che fanno? La porteranno in caserma. Fermerà il verbale di perquisizione e sequestro un ufficiale di polizia giudiziaria che non ha visto niente. Certo, se il verbale è fatto bene, certo, il verbale è fatto bene, verrà scritto che chi ha fermato questa persona alla guida, chi ha trovato, sono stati gli agenti. Ma se per caso non lo facesse, lo mettiamo sotto processo per farsi in atto pubblico, sarà un'omissione, perché è perfettamente legittimo. Gli altri non lo possono firmare il verbale, lo deve firmare, e quindi mi pare che anche il 352 abbia una notevole importanza. Un ultimo punto, e quindi poi ho chiuso, non porterò via altro tempo alla Corte. L'articolo 514. Io ho citato della giurisprudenza in tema di articolo 514 che io ritenevo favorevole alla mia tesi. E ho citato Cassazione, sezione prima, 31.894, qualora in dibattimento venga concessa norma degli articoli 514, comma secondo, e 499, comma quinto, a testimoni appartenenti alla polizia giudiziaria, autorizzazione a leggere integralmente, in aiuto della memoria, le relazioni di servizio documentanti il rispettivo operato, è da escludere che ciò sia consentito solo se vi sia stata personale compilazione e sottoscrizione dell'atto da parte dei testi detti. Poiché le operazioni di polizia giudiziaria vengono normalmente svolte con la collaborazione di più soggetti operanti e poiché la formazione della relativa documentazione avviene per lo più in un momento successivo da parte del superiore gerarchico del responsabile d'ufficio, per redattore degli atti di documentazione dell'attività compiuta da testi che siano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria devono intendersi non solo i materiali compilatori o coloro che sottoscrivendoli se ne sono assunti la paternità, ma anche quanti abbiano comunque cooperato alla formazione degli atti stessi, riferendo al compilatore il proprio operato. Quindi io autorizzo a leggere questi verbali, chi ha firmato il verbale magari non ha visto niente, ma se ne è assunto la paternità, chi invece ha fatto l'operazione ma non ha sottoscritto il verbale. Citavo questa sentenza, ne citavo un'altra successiva, che dice: il verbale di constatazione redatto da un gruppo di sottufficiali, ufficiali della Guardia di Finanza, in sede di verifica fiscale, è un atto riferibile all'intera equipe e quindi a maggior ragione a chi lo dirige, coordina, che lo sottoscrive, assumendosi così l'integrale paternità e responsabilità. Ne consegue che legittima l'autorizzazione all'ufficiale che lo firmò a consultarne il contenuto in aiuto della memoria. Ora, cosa mi dice il procuratore generale? Il procuratore generale dice, cito la virgolette, che la difesa trae arbitrariamente da questa giurisprudenza il principio per cui tale esperienza dimostrerebbe che è prevista ed anzi fisiologica la possibilità di testimonianza anche da parte di chi non ha percepito direttamente i fatti. Quindi io da questa giurisprudenza deduco che possono testimoniare e sbaglio, perché non è vero che possono testimoniare. Ecco, evidentemente devo fare ammenda, io non sono stato chiaro nella mia riga, perché a me non importa assolutamente nulla che possono testimoniare e su cosa possono testimoniare. Io citavo questa giurisprudenza a dimostrazione del fatto che possono firmare, perché quando la giurisprudenza dice bada, che può rendere questa testimonianza, leggere gli atti, anche quello che non ha firmato però ha partecipato a questa operazione, perché sono operazioni di equipe che molte volte richiedono 10, 20 persone. Beh, questo può certamente testimoniare e consultare gli atti anche se non ha firmato. E può testimoniare anche chi, appunto, ha semplicemente firmato l'atto assumendosene la responsabilità. Giusto o sbagliata che sia questa giurisprudenza, che molto correttamente il procuratore generale riconosce che esiste, che è uniforme, che però non condivide, a me non importa nulla, perché a me non importa che possano o no testimoniare, a me importa che vi sia una giurisprudenza che possono firmare il verbale. È questo che a me interessa, ed è significativo che la Procura Generale dice: la sottoscrizione dell'atto da parte dei superiori gerarchici vale come assunzione della responsabilità dell'operazione e dell'operato dei subordinati dell'ufficio di testi. Questo solo si avvince dalle stesse pronunce citate dalla difesa. Sono perfettamente d'accordo. Questo solo la difesa voleva che si vincesse. Che possono firmare, non mi importa nulla che possono testimoniare oppure no. Che possono firmare, e certe volte devono firmare. Nell'esempio che facevo prima degli agenti di polizia giudiziaria che fermano una macchina guidata da uno che si sospetta agire sotto condizioni stupefacenti, certo, dice l'articolo 113 delle disposizioni di attuazione del codice: nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354, cioè perquisizione e sequestro, possono essere compiuti dagli agenti di polizia giudiziaria, che però non possono firmare il verbale di perquisizione e sequestro. Questo io volevo dire, che questa giurisprudenza mi dimostra che effettivamente possono firmare. E poi, questo mi permetto da aggiungere, anche se non ha molta importanza per la mia difesa, e possono testimoniare anche, viva Dio, altro che se possono testimoniare. Possono testimoniare sul dire: io mi sono assunto la responsabilità dell'operazione, hanno partecipato all'operazione tutte queste persone, nel corso dell'operazione uno delle persone che ha partecipato, un mio sottoposto, mi ha riferito questo, su questo è pacifico che possono testimoniare. Quindi non ho capito perché questa giurisprudenza sulla 514 sia contrario alla mia tesi. C'è poi un'altra sentenza che io avevo citato e che con questo chiudo, e che è oggetto di critica da parte della Procura Generale. La sentenza che diceva, usando una locuzione che è la prima volta che vedo usata, che la materiale attività di spulcio dell'intera documentazione, si parla di una perquisizione della Guardia di Finanza effettuata per accertare probabilmente reati fiscali o reati societari o fallimentari, la materiale attività di spulcio poco rileva che la materiale, questa attività dell'intera documentazione, sia effettuata da altri collaboratori, cioè persone diverse da chi firma, sia perché molto spesso le dimensioni della ditta controllata comportano obbligatoriamente una ripartizione di compiti tra gli addetti alla verifica, che non consente ad alcuno di seguire tutte le operazioni. Ne consegue che il verbale di constatazione, che compendia nella sua globalità l'attività di indagine svolta, è un atto riferibile all'intera equipe e quindi a maggior ragione a chi la dirige e coordina, che non a caso lo sottoscrive, assumendosi così l'integrale paternità e responsabilità. Beh, direi che sono anche cose piuttosto ovvie. Il firmatario non ha partecipato all'operazione, ha fatto una verifica in un'azienda che fa fatture fasulle, oppure ha commesso falsi in bilancio a tutto spiano, bisogna esaminare una quantità enorme di documentazione e non l'ha vista questa documentazione che è stata oggetto di perquisizione e poi di sequestro. L'ufficiale giudiziario firma il verbale. Ebbene, cosa mi dice la Procura Generale? La Procura Generale dice che, e cito tra virgolette, questo esempio e questa sentenza, aperte le virgolette, non si attaglia alla fattispecie oggetto del presente giudizio. Un conto è infatti semplicemente acquisire documentazione che verrà esaminata e spulciata da una serie di operatori, giacché il relativo verbale di acquisizione può dar conto, in ciò esaurendo il contenuto tipico e probatorio dell'atto, del mero rinvenimento in un determinato luogo, la sede di una ditta, ma altro conto è sequestrare una res il cui possesso costituisce di per sé reato e che assume significato solo in un determinato contesto e con specifica attribuzione a taluno, il sequestro di stupefacente ovvero di un'arma. Chiuse le virgolette. E io questo proprio francamente non l'ho capito. Non ho capito perché perquisire un'azienda, trovare delle fatture fasulle che concretano reato e sequestrarle sia una cosa diversa dal trovare la sostanza stupefacente, un'arma, perché si dice nel secondo caso è un reato di per sé stesso, e nel primo no, perché la fattura fasulla, il bilancio falso non è un reato, esattamente come, anzi, lo stupefacente potrebbe non essere reato, per poi magari si accerta che è per uso personale, l'arma potrebbe non essere reato, perché poi magari si accerta che era legittimato a detenere, è esattamente la stessa cosa. Non ho capito perché nel caso di spulcio di una documentazione trovata in un'azienda, una locuzione a me pare abbastanza infelice, comunque si trova questa documentazione, ma qui non importa che chi firma il verbale non sia presente quando perquisiscono, quando sequestrano, lì è una cosa diversa, non come quando si prende lo stupefacente, esattamente la stessa cosa. È un reato l'uno o è un reato l'altro, può non essere un reato l'uno, può non essere un reato l'altro. Quindi mi pare che questa giurisprudenza sia a favore della tesi che ho sostenuto. E quindi concludo ribadendo le mie richieste di conferma del proscioglimento di primo grado per Calderozzi e Ferro.
Solo per correttezza, noi avevamo depositato la memoria ieri, perché mi sembrava che l'avvocato l'ha vista la memoria depositata nostra ieri.
No, io non.
Quale memoria?
Su questi argomenti.
No,
è stata depositata
non
in cancelleria, perché
non l'ho vista ieri.
Quando è stata depositata?
Ieri a
non l'ho vista perché sono arrivato.
Nessuno di noi l'ha vista.
E come facevamo a vedere?
Nessuno ne ha avuto notizia. No, non posso andare tutti i giorni in cancelleria, bisogna che qualcuno me la dia la notizia.
Io la mia l'ho depositata la settimana scorsa.
È stato racchiuso di depositare le memorie fino a poco di... Ma là c'è un comportamento.
Presidente, mi dicono che ci sono memorie.
Ci sono delle memorie della procura depositate ieri.
Le memorie possono essere depositate in ogni stato. Che abbiamo qui.
Depositare
No, io non credo, io non posso mica modificare il codice di procedura, no, questi poteri.
Ci sono anche della difesa delle memorie, non solo della memoria.
Sì,
della
anche difesa.
Fino
anche,
all'ultimo mi avete inondato di memoria.
Sono qua. Eh no, vabbè, ma l'avvocato, ma l'avevamo detto, se lei aveva qualcosa da obiettare. Avvocato, anche sulla nota spese l'oralità del dibattimento? Anche sulla nota spese? No, no, queste sono note spese. Vabbè, sono le note spese. Vabbè. Non per piacere, non fino adesso è stata una discussione che si è svolta in termini sereni e tranquilli. Non, allora, la discussione è chiusa, io avverto che daremo informazioni sulla previsione della lettura del dispositivo questa sera verso le ore 19 a mezzo di un avviso scritto affisso alla cancelleria della terza sezione penale della Corte, per informarvi se usciremo stasera oppure domani. Bene? Thank you.